Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Borgo Sacco, tarda mattinata del 12 marzo del 1865. Un ragazzo elegante, dall'aspetto intelligente, di buona famiglia, insomma, entra nel portone del palazzotto signorile della sua famiglia. Gli si fa incontro con aria cupa, meglio ancora mesta, uno dei famigli, dei famei di casa, come si diceva allora. Signor Guido, la figlia del mezzadro, quello che viene da Vicenza, la Rosa, si è buttata nell'Adige. Maledetta pellagra! Il giovane getta a terra la cartella. I suoi amati libri ora non contano più nulla di fronte a quella notizia. Di quella giovane contadina era stato, e lo era ancora, innamorato. Ma di mezzo c'erano i pregiudizi sociali. Lui apparteneva ad una famiglia della buona borghesia. Lei era figlia di un mezzadro, poverissimo, come tutti i contadini dell'epoca. Ma oltre alla barriera sociale, ce n'era un'altra, la malattia che aveva colpito da tempo la giovane. Una malattia che l'aveva fatta sfiorire in pochi mesi. Sulla sua pelle erano apparse macchie bianche squamose. Aveva perso molto peso e energia. Negli ultimi tempi era cambiata anche nel comportamento, era assente, depressa, alle volte veniva presa dal delirio, da manie persecutorie. Peggiorava di giorno in giorno. Il medico che l'aveva visitata non ci aveva capito nulla. E poi allora per i poveri era quasi impossibile ricorrere alle cure. Finché, in quel triste mattino di marzo, Rosa decise di farla finita. La sofferenza era troppa. Guido de Probitzer, rimase sconvolto. Sulle prime reagì con rabbia, poi fece a se stesso un giuramento. Studierò medicina e scoprirò da dove viene e come si cura questa maledetta malattia. La pellagra era già conosciuta, anche se non erano state ancora individuate le cause. Risale al 1735 la prima descrizione dei sintomi da parte di un medico spagnolo, Gaspar Casal, che le diede il nome di mal della rosa e la considerò una variante della lebbra. A darle il nome di pellagra fu il medico lombardo Francesco Frappolli, che ne catalogò i sintomi e notò che la malattia colpiva solo i contadini delle regioni del nord Italia. Ma il vero passo avanti nello studio della pellagra venne elaborato dal dottor Pietro Stoffella di Altarupe, originario di Raossi, in Vallarsa. Stoffella si laureò a Vienna nel 1822 con una tesi sulla pellagra che colpiva duramente alcuni centri della Vallarsa e della Vallagarina. Lo studio rimase a far polvere sugli scaffali della Facoltà di Medicina di Vienna fino a quando, molti anni dopo, un giovane fresco di studi non lo ritrovò, lo tradusse in italiano e lo pubblicò. E sapete chi era questo giovane brillante medico? Era Guido de Probitzer che, prestando fede alla sua promessa, si era laureato a Vienna nel 1872. Il giovane si dedicò alla ricerca per 3 anni, ma rinunciando ad una sicura carriera accademica, scelse di ritornare in Trentino come medico distrettuale a Riva del Garda. Il giovane professionista si mise subito in luce. I suoi interessi si rivolsero principalmente alla prevenzione delle tante malattie contagiose, compresa la difterite, che mietevano vittime nel Trentino di allora. Tra i suoi compiti c'era anche quello del controllo delle condizioni dei militari della guarnigione di Riva, e tante furono le denunce alle autorità sanitarie che riguardavano le carenze igieniche delle caserme che esponevano militari e popolazione al rischio dell'epidemia di colera. Dopo 10 anni di lavoro a Riva, Guido de Probitzer venne nominato medico distrettuale a Rovereto e qui entrò di nuovo in contatto con il dramma della pellagra. Una malattia che, notò il medico, nella zona del Basso Sarca non si manifestava, così come era esente la città di Rovereto. In alcuni comuni invece, quelli rurali e poveri, la pellagra imperversava. Particolarmente colpiti i comuni della Vallarsa, di Trambileno, Marco, Lizzana, Noriglio, Volano, alto il numero di pellegrosi anche a Folgaria e Garniga. Il triste primato spettava però a Terragnolo, dove il 52% degli abitanti aveva contratto la pellagra. De Probitzer, visitando i malati, riscontrò i sintomi che, da ragazzo, aveva visto sul corpo della povera Rosa. L'esordio della patologia colpiva la pelle nelle zone esposte al sole. Poi comparivano i disturbi intestinali e il calo di peso, infine quelli del sistema nervoso con gravi disturbi psichiatrici. Basti pensare che il 20% dei ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Pergine, che venne aperto nel 1882, erano pellagrosi. Guido De Probitzer stilò statistiche, tracciò la mappa della diffusione del male e della sua gravità e fece le sue prime indagini sulle cause. Fin da subito gli indizi portavano ad individuare un colpevole, l'alimentazione. Il medico roveretano notò che la pellagra picchiava duro nei comuni che, per motivi economici ovviamente, esportavano i prodotti alimentari più nutrienti. Dai comuni di buona parte della Vallagarina le donne portavano al mercato settimanale di Rovereto latte, formaggi, frutta e ortaggi e con parte del ricavato compravano farina gialla per farne polenta. In sintesi vendevano il buono per comprare un cattivo alimento, spesso di scarsa o pessima qualità. Insomma, le osservazioni confermavano la teoria che il padre del positivismo italiano, Cesare Lombroso, aveva già formulato. La pellagra ha origine nella miseria, quindi da un'alimentazione povera e monotona. Insomma, polenta vuol dire pellagra. Ma all'inizio di questa sua crociata per liberare il roveretano da questa piaga, De Probitzer non trovò orecchi attenti a Innsbruck. Il governo provinciale era ancora vittima del pregiudizio verso i Weichtiroler. Italiani furbi dicevano che si erano inventati una malattia per evitare la leva militare e chiedere sussidi. De Probitzer non cedette, anzi, chiese la collaborazione di tutti i medici condotti della zona, mobilitò anche i parroci per diffondere le prime misure di prevenzione e nel 1896 pubblicò uno studio che lo stesso medico definì lacunoso, ma che spinse il podestà di Rovereto, il conte Valeriano Malfatti, a muoversi nei confronti delle autorità di Innsbruck e di Vienna. Malfatti, che era anche deputato al Parlamento austriaco, anzi era il vicepresidente del Parlamento austriaco, riuscì a strappare l'impegno del governo a favore della lotta alla pellagra. Intanto in Italia venivano aperti i primi pellagrosari. Il primo fu quello di Inzago, in Lombardia, che Guido De Probitzer andò a visitare con l'intento di aprirne uno a Rovereto, idea che venne accolta da Malfatti e il 3 febbraio del 1897 propose al Consiglio Comunale l'acquisto di una casa in località Ghiaie per accogliere appunto i pellagrosi. Un edificio modesto che fu in grado di ospitare, a partire dall'ottobre del 1898, solo una ventina di malati. Insomma, un primo passo non sufficiente rispetto alla diffusione della patologia. Comunque, come la definì De Probitzer, la culla della campagna antipellagrosa. Il piccolo centro di cura divenne anche un importante luogo di studio della malattia e che, va ricordato, toccò l'apice della sua diffusione dal 1898 al 1905, gli anni in cui la clinica delle Ghiaie fu in funzione. Ma Guido De Probitzer, che nel frattempo era diventato un luminare a livello europeo, allargò il suo campo di analisi a tutto il Trentino e nel 1903 le cartelle cliniche arrivarono a quota 8.053. Serviva quindi un vero ospedale. Il medico roveretano, come detto, si era costruito una grande credibilità nel mondo scientifico e anche la medicina di area tedesca iniziò a mostrare grande interesse per i risultati e il metodo di De Probitzer. Forte di questo buon nome, inoltrò all'imperatore Francesco Giuseppe una supplica alla quale il monarca rispose con un assegno di 40.000 corone per comprare un terreno sul quale costruire il nuovo pellagrosario. La scelta cadde su un campo coltivato di 35.000 metri quadrati in via dei Colli a Rovereto, dove venne costruito l'elegante edificio che oggi ospita la scuola alberghiera. Il 10 giugno del 1903 il progetto dell'ingegner Buonamico di Verona venne inviato all'imperial regia luogotenenza di Innsbruck. Alle 8 del mattino del 10 agosto venne benedetta la posa della prima pietra posta dagli operai della ditta Parmesani Miorandi di Rovereto. Il 16 aprile del 1904 la costruzione era già arrivata al tetto e il 3 giugno del 1905 l'edificio, alla presenza del governatore del Tirolo Erwin von Schwarzenau, venne benedetta dal vescovo di Trento, Monsignor Celestino Endrici. Tempi oggi impensabili. Un grande edificio di più di 64 metri di lunghezza e di due piani, progettato e realizzato in due anni. Intanto il Parlamento di Vienna, sempre in base agli studi del De Probitzer, aveva varato due nuove leggi, la prima del 1902 per riconoscere la pellagra come malattia invalidante per il servizio militare, la seconda nel 1904 per finanziare la lotta alla patologia. Una legge che istituiva le cucine economiche, dove anche i più poveri potevano mangiare cibi nutrienti, i forni per il pane bianco e controlli sulla qualità del mais. Erano previsti inoltre il finanziamento dei pelagrosari e il potenziamento dell'assistenza medica nelle zone più colpite. Infine, i contributi venivano erogati ai contadini che sostituivano il mais con il frumento e allevavano mucche da latte. Intanto i malati ricoverati nell'edificio di Via dei Colli, con un'alimentazione più variata e un ambiente più salubre, miglioravano nettamente. Più in generale, la pellagra in tutto il Trentino stava regredendo, anche, va detto, in virtù del miglioramento delle condizioni economiche e anche per l'abolizione della tassa sul grano che spingeva i contadini a coltivare il mais. Ma, come spesso capita, il successo di Guido de Probitzer iniziò a dare fastidio. Al punto che il fondatore dell'Università Cattolica di Milano, padre Agostino Gemelli, avviò una campagna contro il medico roveretano che toccò il culmine in due conferenze che il religioso tenne nel 1910 a Rovereto. In una dileggiò la figura di Lombroso, che tra le tante cose era anche considerato il padre dello studio della pellagra. Nella seconda cercò di negare l'origine alimentare del malanno, indicandone invece le cause in un parassita, peraltro scrisse di origine sconosciuta. In realtà, il povero de Probitzer finì in mezzo alla lotta senza quartiere tra le posizioni laiche e positiviste e quelle cattoliche. Ma contro il nostro medico non si scatenò solo la battaglia delle idee. Indicando l'uso della polenta come causa della malattia, andò anche a toccare interessi consolidati, quelli dei commercianti e dei coltivatori di grano turco. Non solo i panifici sociali facevano concorrenza a quelli privati, che naturalmente protestavano. Inoltre, la campagna di Padre Gemelli aveva messo sul chi va là i cattolici locali, che iniziarono a dire che il pelagrosario nuoceva l'immagine di Rovereto. Ma il dottor De Probitzer non ne fece una malattia, anche perché sapeva, anzi si augurava, che quel grande edificio esposto al caldo sole della Vallagarina chiudesse i battenti il prima possibile per mancanza di malati. Nutriamo ferma fiducia che questo nuovo grande edificio non sia in eterno adibito alla cura dei pellagrosi, disse il medico roveretano all'inaugurazione della struttura. E la sua fiducia, che era fiducia nella scienza, risultò alla luce dei fatti ben riposta. Come detto, a partire dal 1905 la malattia arretrò, i nuovi casi diminuivano, mentre per contro aumentavano i guariti. Nel 1911 il nemico numero uno della pellagra se ne andò in pensione. Aveva ormai vinto la sua battaglia, vendicato, diciamo così, Rosa, e sconfitto anche Padre Gemelli, perché nel 1912 il professor Funk isolò nel lievito di birra l'acido nicotinico, cioè la vitamina PP, che quando manca provoca la malattia, e il mais contiene questa vitamina in una forma però che l'intestino umano non riesce ad assorbire. Ma i guai per questo uomo onesto e intelligente non finirono con il pensionamento. Il 28 luglio del 1914 l'Austria entrò in guerra con la Serbia e l'Europa prese fuoco. Dal fronte russo affluivano in Trentino migliaia di soldati feriti e ammalati e una parte del pellagrosario venne trasformata in ospedale della Croce Rossa. Ma sulla testa del medico pesavano i sospetti della polizia austro-ungarica. Lui aveva sempre rivendicato la sua italianità e i successi che aveva ottenuto nelle sue conferenze in Italia misero ancora più in allarme le autorità. Fino a quando, la sera del 22 maggio del 1915, il dottor De Probitzer venne arrestato mentre usciva dal suo pellagrosario con l'accusa di irredentismo e fu internato a Katzenau assieme a altri 22 suoi colleghi trentini. Ma non smise di fare il medico, anzi, anche quando venne liberato dal campo, si diede da fare a Salisburgo per curare i profughi trentini. Nel giugno del 1916, nuovo arresto, nuovo internamento e rimesso in libertà, tornò al lavoro tra i suoi trentini nel salisburghese. Guido de Probitzer tornò in patria alla fine del 1918. La sua villa di San Biagio era stata devastata dalla soldataglia. Gravi danni aveva riportato anche il pellagrosario, che venne requisito dalle autorità militari italiane per farne un rifugio per la gente che non aveva più una casa. Del resto, quel grande edificio affacciato sulla valle aveva svolto il suo compito e lo aveva fatto talmente bene che ormai la pellagra era solo un brutto ricordo. Nel 1921 l'ente pellagrosario venne chiuso definitivamente. Il 6 aprile del 1929 il dottor De Probitzer chiuse gli occhi per sempre e venne sepolto a Rovereto con l'insegna di cavaliere ufficiale della Corona d'Italia concessagli dal re d'Italia. Una parabola tipica di quegli anni sciagurati, beneficiato da Francesco Giuseppe, dal quale ricevette i soldi per costruire la sua clinica, infine fu premiato dal nuovo sovrano, Vittorio Emanuele III. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra anche qui da noi che la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.